Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Alvaro D'Amico e in regia Eva Rohrmann ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale che naturalmente si collega a quanto sta avvenendo proprio in questi giorni all'Aquila, il vertice del G8 che oggi in particolare è G14 come si suol dire, una sessione in particolare di lavoro a cui diciamo che prevede la partecipazione oltre agli 8 paesi appunto del G8 di Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica e anche dell'Egitto su temi globali e politiche per lo sviluppo dei paesi poveri. Noi oggi ci colleghiamo e ringraziamo anzi per la loro disponibilità in una situazione anche proprio di collegamenti difficile come la situazione in generale degli aiuti pubblici allo sviluppo, quindi se vogliamo questo collegamento telefonico complicato con l'Abruzzo che stiamo cercando di mettere in opera grazie proprio alla disponibilità dei nostri ospiti è emblematico, ripeto, rispetto alla situazione generale che diciamo vede poi soprattutto come problema i paesi che non beneficiano degli aiuti che non arrivano. E allora andiamo con ordine, diamo il benvenuto soprattutto ai nostri ospiti che non sono sconosciuti ai nostri ascoltatori, conoscono bene i nostri ascoltatori la serietà, l'impegno, la caparbietà di Farida Bena e di Francesco Petrelli. Allora Farida Bena, responsabile dell'ufficio campagna Oxfam International UCODEP e Francesco Petrelli, presidente di UCODEP, entrambi in questo caso proprio rispetto al vertice del G8 portavoci di Oxfam International e UCODEP. E allora innanzitutto buongiorno e grazie della presenza con noi a Farida Bena. Buongiorno Farida.
Buongiorno a voi.
E buongiorno a Francesco Petrelli.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, mi fa piacere sentire entrambi in questo momento appunto dall'Abruzzo. Non sempre i collegamenti telefonici sono facili, quindi un ringraziamento ulteriore ai nostri ospiti. Ecco, io proprio inizierei con Francesco Petrelli che ormai è in Abruzzo da qualche tempo, da qualche giorno e soprattutto in questi giorni è presente per tastare il polso e soprattutto per far capire magari agli esterni come magari i nostri ascoltatori, a che punto stiamo, come sta andando questo vertice del G8, soprattutto rispetto ai problemi dei più poveri, dei paesi che beneficiano degli impegni, per esempio, di UCODEP e di Oxfam International. Allora, insomma, qual è l'impressione, Francesco?
Prima di tutto un invito ai responsabili dei media, ma anche agli ascoltatori, di verificare le conclusioni concrete che si prenderanno alla fine del summit del G8. Questo riguarda ovviamente anche gli aiuti allo sviluppo, perché troppo spesso si fanno i titoli dei telegiornali dicendo raggiunto un accordo per gli aiuti allo sviluppo, ma concretamente cosa vuol dire? Prendiamo il problema della cooperazione dell'aiuto allo sviluppo. Noi vediamo che i paesi del G8 sono molto indietro rispetto agli obiettivi e agli impegni che hanno preso in questi anni. Quali sono gli obiettivi? Di devolvere per raggiungere gli obiettivi del millennio stabiliti con le Nazioni Unite e dimezzare la povertà entro il 2015, almeno lo 0,50 del proprio prodotto interno lordo nel 2010 in aiuti allo sviluppo. Bene, se noi vediamo la media degli 8 paesi che formano il G8, siamo allo 0,23, meno della metà dell'impegno da raggiungere l'anno prossimo. L'Italia purtroppo in questo è nel 2008 allo 0,20, nel 2009 ha dimezzato ancora gli aiuti che sarà allo 0,10. Quindi cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire rispettare gli impegni? Cosa vuol dire in termini di quantità e di calendario raggiungere nel 2010 gli obiettivi prefissati con le Nazioni Unite? Andiamolo a vedere bene alla fine, concretamente, cosa verrà deciso. Abbiamo ancora 36 ore di tempo per sapere.
Ecco, ma 36 ore di tempo è, diciamo così, credibile, realistico pensare che in queste 36 ore ci si faccia un esame di coscienza approfondito e si riconosca che effettivamente non si può andare avanti con impegni presi sulla carta, ma che bisogna concretizzare, Francesco?
Allora, dire che rispetteremo gli impegni per la quarta, quinta, sesta volta non basta. Non basta a noi, ONG, non basta ai popoli del mondo che stanno soffrendo in Africa, in Asia, agli effetti di questa crisi. Allora, cosa vogliamo? Beh, vogliamo quello che si chiama un piano di rientro, cioè con quali soldi e dentro quanto tempo possiamo raggiungere lo 0,50 come media nel 2010. Ecco, vogliamo delle risposte sul calendario e impegni concreti. È possibile farlo? Cito solamente un dato. La crisi economica ha stanziato 5.420 miliardi di dollari, 70 volte i livelli globali dell'aiuto. Ne bastano 50 di questi miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi del millennio e dimezzare la povertà entro il 2015. Non è un problema di risorse, è un problema di volontà politica e di priorità nell'agenda. È possibile farlo, basterebbe poco a partire dai G8 per raggiungere questo obiettivo.
E tra l'altro è possibile farlo soprattutto quando poi in fondo si ha un terreno propizio rappresentato proprio da coloro che rappresentano tante organizzazioni non governative. Noi abbiamo qui due ospiti che non a caso, dicevo prima, hanno tra le loro qualità la caparbietà, proprio perché bisogna combattere e combattere duramente per poter portare un minimo di concretezza proprio a beneficio poi di coloro che soffrono. In questo senso vorrei proprio dare la parola a Farida Bena, che ha tra l'altro anche seguito con attenzione le discussioni riguardanti le problematiche legate al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. Anzi, vorrei proprio iniziare con questo aspetto, Farida. Ieri sono appunto arrivati a conclusione che bisogna stabilire un tetto massimo di 2 gradi centigradi per il riscaldamento globale. Come viene giudicata dalla vostra prospettiva, Farida, questa conclusione, questa decisione?
Sicuramente per noi è un segnale positivo, perché non si era mai visto in un contesto G8 la menzione specifica di 2 gradi centigradi come soglia massima entro cui mantenere il riscaldamento globale. Purtroppo il linguaggio del comunicato finale che è uscito già ieri è un po' troppo debole per quel che ci riguarda, però ripeto, è un segnale di partenza positivo su cui possiamo costruire. Quello che invece manca totalmente all'appello è un qualsiasi riferimento agli obiettivi di medio termine, che sono cruciali per portare avanti i negoziati e prepararsi adeguatamente alla conferenza sul clima che si terrà a Copenaghen in dicembre, e cioè un riferimento a un taglio delle emissioni pari ad almeno il 40% entro il 2020. Questo è un punto di partenza imprescindibile per poter poi parlare di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2050. Purtroppo il G8 è partito al contrario, cioè sta parlando di un obiettivo non meglio precisato di dimezzamento delle emissioni entro il 2050, ma non sappiamo rispetto a quale anno di partenza. Vorremmo che fosse il 1990, come è stato da sempre stabilito nel contesto delle Nazioni Unite, e non si fa menzione invece del percorso di metà strada, che è quello che ci consentirebbe veramente di impostare il discorso dei cambiamenti climatici in una maniera più lungimirante e realistica. Manca poi all'appello anche un qualsiasi riferimento concreto a come finanziare la lotta ai cambiamenti climatici, che sta avendo un impatto disastroso e catastrofico soprattutto nei paesi poveri, nei paesi del sud del mondo, dove l'impatto dei cambiamenti climatici sta creando anche dei rifugiati climatici. Si calcola addirittura che nel giro di qualche anno ce ne saranno 200 milioni in più. Ora, noi vorremmo e chiediamo ai leader del G8 di stanziare una cifra complessiva pari a 150 miliardi di dollari, circa 97 miliardi di euro, per far fronte alla sfida sia della riduzione delle emissioni dei gas serra, sia all'adattamento dei paesi più poveri al cambiamento climatico.
Anche perché, Farida, parlavi naturalmente anche dell'aspetto che diciamo coinvolge gli abitanti dei paesi più poveri a livello di cambiamenti climatici, ma facendo un passo indietro, e poi ci collegheremo di nuovo con quello che ha detto Francesco, dandogli di nuovo la parola, la stessa crisi economica nei paesi poveri non è un problema di indici di borsa, ma come voi giustamente sottolineate, una questione di vita o di morte. Vorrei che venisse sottolineato ulteriormente da te questo aspetto. Ecco, non stiamo parlando di un problema, ripeto, di indici di borsa, ma della vita o della morte delle persone.
Esattamente, qui stiamo parlando di 3 milioni di vite che dall'oggi al domani, l'11 luglio, il giorno dopo del G8, sono a rischio se non vengono mantenuti gli impegni. Questo perché il mancato mantenimento degli impegni e soprattutto il non rispettare la promessa di stanziare 23 miliardi di dollari in più entro l'anno prossimo, significa che 3 milioni di madri, bambini e pazienti che si stanno sottoponendo a cure di HIV e AIDS rischiano da un giorno all'altro di vedersi negare le cure mediche di base, quei servizi essenziali che gli permettono di sopravvivere oggi. Allora noi facciamo un appello ai leader del G8 perché uno dei risultati concreti e positivi che sono stati raggiunti in questi anni è stato proprio per esempio quello di venire incontro ai pazienti e malati di AIDS. Con lo stanziamento di fondi pubblici che negli anni, in questi 8 anni, hanno permesso effettivamente di salvare delle vite, ma ci sono tante altre cose da fare, ci sono scuole da costruire, ci sono ospedali da mantenere, ci sono bambini che stanno rischiando di morire di fame e che sicuramente sabato, se non avremo un risultato concreto sul tavolo dei negoziati, saranno esposti a ogni tipo di malattia e di pericolo di vita.
Ecco, Farida Bena, con l'obiettività e la competenza che le sono proprie, ha messo in luce comunque appunto delle luci, non soltanto delle ombre. È pur vero però, Francesco, che qui ci si trova sempre di fronte a questo dilemma, gli impegni che fanno belli in fondo anche coloro che li prendono questi impegni, perché si parla di impegni di enormi quantità di denaro, però poi non c'è spazio, non c'è ribalta quando, soprattutto mediatica, quando questi impegni, lo diciamo prima, non vengono rispettati. Però di fatto, Francesco Petrelli, come si può riuscire in qualche modo a tenere sotto pressione coloro che prendono questi impegni? Perché sembrerebbe che una volta finita la ribalta, spenti i riflettori, insomma, ci si può accontentare della bella dichiarazione fatta e poi però che la concretezza giunga o meno, insomma, è poca cosa. Evidentemente non c'è una ricaduta per coloro che non mantengono questi impegni. Allora, che cosa va fatto per cambiare questo aspetto?
Ecco, lo dicevo prima, lo chiedevo a voi operatori dei media, guardate da vicino l'ultimo giorno la concretezza e i meccanismi di realizzazione concreta delle decisioni prese. Andiamo a vedere cosa c'è dietro i titoli: realizzato l'accordo per lo sviluppo e per l'Africa, o realizzato l'accordo sui temi del cambiamento climatico. Perché? Perché noi dobbiamo creare, io credo, una attività di una mobilitazione costante, giorno per giorno, di società civile, non solo nei nostri paesi, anche se i nostri paesi sono decisivi, ma anche nei paesi del sud, quelle coalizioni globali di cittadini, quella cittadinanza attiva a livello globale, che può essere un contributo molto molto importante per condizionare i decisori politici, coloro che prendono o non prendono le decisioni o fanno finta di prenderle. C'è un problema che io vorrei porre in questo modo: dovrebbero cominciare a pagarne i prezzi in termini di consenso, della mancata coerenza fra quello che dicono, la riaffermazione degli impegni nella lotta alla povertà, contro la fame, per il cambiamento climatico, e poi la non realizzazione di questi impegni. Cito una questione alla fine, e noi parlavamo di questioni che sono di vita e di morte, senza retorica, è così: il tema della crisi alimentare. La FAO ci dice pochi giorni fa che dopo molti anni le persone a rischio di fame non diminuiscono, anzi aumentano di 100 milioni di unità. Ieri il G8 dice stanzieremo 13 miliardi di dollari per l'emergenza alimentare. Andiamo a vedere da vicino. Questi 13 miliardi di dollari, 9 erano già stati stanziati molte volte, solo 4 miliardi di dollari sono freschi. Possibile che di fronte a un tema che mette quest'anno a rischio 100 milioni in più, l'anno prossimo altrettanti, non riusciamo a fare uno sforzo di denaro fresco, non quello già stanziato per l'aiuto allo sviluppo, per far fronte a questa emergenza che mette in pericolo le vite delle persone, ma soprattutto delle donne e dei bambini? Stiamo parlando di poche unità di miliardi di dollari. Ricordo le migliaia di miliardi di dollari per il salvataggio necessario, evidentemente, del sistema finanziario e bancario a livello mondiale. Allora, bisogna che ci sia un'azione congiunta della società civile del nord e del sud, perché questo costi non rispettare l'impegno non mantenere la parola data da persone che rappresentano paesi che hanno grandi responsabilità nello stato di cose che si è prodotto.
Farida, in conclusione vorrei tra l'altro tra poco ricordare anche peraltro un sito magari dove poter ulteriormente informarsi, perché questa è l'altra cosa che cerchiamo di fare, sensibilizzare i nostri ascoltatori su questo aspetto. Tra i vari argomenti, Francesco Petrelli ha appena parlato dell'aspetto della crisi alimentare, c'è anche il discorso, tra l'altro anche oggi proprio all'ordine del giorno del vertice del G8, del commercio internazionale. Ecco, in questo senso qual è il che cosa si può dire rispetto anche ai negoziati che sono stati portati avanti a Doha? Ecco, dove siamo in questo senso rispetto al commercio internazionale?
Beh, siamo ad un punto fermo in cui l'unica notizia positiva è la volontà dei leader del G8 di riavviare i negoziati di Doha, però non sappiamo ancora in che termini e in che tempi, e soprattutto non sappiamo la cosa più importante, cioè che i diretti interessati, i paesi più poveri nel sud del mondo, devono o non devono far parte di questi negoziati. Noi ovviamente siamo a favore di una loro inclusione, di una loro partecipazione, perché altrimenti continuare a negoziare su dei termini commerciali escludendo chi sta soffrendo maggiormente dell'impatto di un commercio iniquo non farà che aumentare la povertà invece che risolverla. E anche qui speriamo che ai leader del G8 prema far seguire alle parole i fatti, perché finora sull'ambito del commercio internazionale non si è fatto questo, si è semplicemente ripetuta una formula che poi non trova un riscontro nella realtà. Quindi anche qui è importante che i giornalisti mantengano alta l'attenzione e la pressione. Noi abbiamo un sito www.ucodep.org che contiene aggiornamenti costanti su quanto sta succedendo al G8, quanto stiamo analizzando del dibattito internazionale. E vorrei concludere soprattutto con una nota. Quello che manca al G8 è che finora non abbiamo visto è soprattutto la leadership, e in questo l'Italia ha una responsabilità primaria in quanto presidente di turno del summit. Sul cambiamento climatico, sugli aiuti allo sviluppo, sul commercio internazionale, i paesi del G8 hanno una responsabilità storica che occorre riconoscere oggi e alla quale corrispondono anche degli impegni concreti da prendere subito, non la settimana prossima, non al G20, non a Copenaghen, o almeno non soltanto in questi fora, ma adesso.
Anche perché
è adesso un momento di agire.
Anche perché appunto poi questo vertice ci è stato presentato, introdotto da tanto tanto tempo, quindi a questo punto ci si deve aspettare anche un risvolto concreto. Io ringrazio, soprattutto auguro buon lavoro, perché ecco questa attenzione che cercheremo di mantenere, e soprattutto poi grazie anche a chi opera con, ripeto, la serietà e la competenza di persone come appunto Francesco Petrelli, presidente di UCODEP, e di Farida Bena, responsabile delle campagne di Oxfam International e UCODEP, in particolare basata qui quindi in Italia. Io vi auguro veramente buon lavoro e grazie della vostra presenza quest'oggi. So che appunto non è stato semplice, quindi un ringraziamento doppio. Grazie Farida.
Grazie a voi.
E grazie Francesco, buon lavoro, e naturalmente grazie. Manterremo alta l'attenzione anche grazie a voi, invitandovi di nuovo a parlarci di quello che sta avvenendo o che non sta avvenendo e che assolutamente bisogna sottolineare che non sta avvenendo. Grazie ancora.
Grazie.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, di magari il mondo com'è, come potrebbe essere, termina qui. Però non termina senza aver ricordato un'iniziativa importante, concreta in questo caso. Noi abbiamo avuto ospite qui alcune settimane fa l'associazione AMCA Onlus, che è un'associazione no profit fondata nel 2001, che realizza progetti di sviluppo responsabile nei paesi del sud del mondo e attiva in tanti paesi, in particolare in Repubblica Democratica del Congo. Ecco, con uno slogan che vi leggo: l'ananas brucia i grassi, noi pensiamo ai magri, si apre la campagna di lotta alla malnutrizione di AMCA Onlus, che in particolare vedrà AMCA Onlus protagonista sabato 11 luglio in piazza Cola di Rienzo, quindi sabato e domenica prossima, sabato 11 luglio in piazza Cola di Rienzo e domenica 12 luglio in piazza Giochi Delfici a partire dalle ore 9, e a fronte di una donazione di 5 euro si riceverà un ananas fresco del commercio equo e solidale. Il ricavato andrà proprio a sostegno del progetto di lotta alla malnutrizione in Repubblica Democratica del Congo, di cui parlammo proprio da questi microfoni con due rappresentanti di AMCA Onlus. E vi ricordo in questo senso il sito internet che è www.assoamca.org, www.assoamca.org, e il nostro invece di sito internet è www.radiovaticana.org/105live, da dove potrete riascoltare la puntata di oggi e per quanto riguarda magari l'appuntamento è per giovedì prossimo. E per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.